Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Roberto Erlizca legge Diceria dell'Untore di Gesualdo Bufalino, introduzione di Doriano Fasoli.
Gentili ascoltatori, Doriano Fasoli vi saluta e vi invita all'ascolto della lettura fatta da Roberto Erlizca di Diceria dell'Untore, un debutto sorprendente per il maturo professore di Comiso, Gesualdo Bufalino. Il libro infatti fu pubblicato all'età di 60 anni, nel 1981 per Sellerio, ma iniziato in tempi remoti e riscritto più volte, ed ottenne un immediato successo di critica e di pubblico, sancito dalla vittoria al Campiello nello stesso anno. Il romanzo fu segnalato per uno stile alto, fortemente metaforico, segnato da una scelta sapiente nell'aggettivazione, che non rifugge dal vocabolo raro e carico di tradizioni letterarie. Rivide successivamente la luce presso Bompiani nel 92, un'edizione accresciuta da pagine inedite e dagli archivi dell'opera, in cui Francesca Caputo scrive nella prefazione: «La ricercatezza e preziosità della scrittura di Bufalino è alimentata infatti da un ricco sistema di richiami intertestuali che nella diceria spaziano da Dante a Pascal, da Valéry a Montale, da Catullo a Shakespeare». Nel prezioso volume intitolato Di cenere d'oro, stampato in questi giorni sempre da Bompiani, l'autrice, Ella Imbalzano, definisce Diceria dell'Untore una vera e propria avventura pedagogica, frutto di un pellegrinaggio amoroso nei paradisi e inferni della memoria, di un bisogno di trasporre in mito la bruciante vicenda della malattia. «È un racconto di iniziazione», continua Ella Imbalzano, «al culto dei misteri della notte e delle labirintiche profondità del giorno, con le sue ambigue tramature cromatiche. Una iniziazione condotta lungo gli ancora elusi, ma una volta appena sfiorati, percorsi dell'erebo». La scena, ambientata in Sicilia, si svolge nell'arco di alcuni mesi a partire dall'estate del 46. Il protagonista, che è un giovane reduce della guerra, con un lobo di polmone sconciato dalla fame e dal freddo, approda al sanatorio della Rocca, piccola montagna incantata della Conca d'Oro, ed entra nelle simpatie del primario. Indifferente alla verosimiglianza del linguaggio dei suoi attori, Bufalino ammette: «Il fatto è che a me interessano più i colpi di scena delle parole che non i colpi di scena dei fatti, e che non cerco di mimare in nessun modo il reale. Ciò spiega anche il fatto che i miei personaggi si esprimano tutti nello stesso modo eroico e sublime, spia ulteriore del mio lirismo, essendo essi non più che proiezioni esterne dell'io poetante». Collaboratore del giornale di Montanelli, con gustosi alzerini che chiosano abilmente la storia del costume e del malcostume italiano, e collaboratore del Messaggero, Bufalino ha tradotto tra l'altro Giraudoux, Toulet e Baudelaire. Ha scritto prose di carattere autobiografico, Museo d'ombre, Argo il cieco, ovvero I sogni della memoria, Il fiore breve, ovvero Le malizie della memoria, poi i racconti L'uomo invaso e altre invenzioni, e il volume di poesie L'amaro miele. Il malpensante, lunario dell'anno che fu, presenta una raccolta di aforismi. Poco dopo aver pubblicato, nel 96, il suo ultimo romanzo, Tommaso e il fotografo cieco, ovvero Il patatrac, il 14 giugno, a seguito di un incidente stradale, lo scrittore riporta un trauma toracico e un trauma cranico. Ricoverato in ospedale, muore poche ore dopo per emorragia cerebrale. Bufalino è spesso assente dalle letterature del Novecento, forse a causa della sua tardiva scoperta. All'inaugurazione di una mostra di fotografie, l'editrice Elvira Sellerio, colpita dalla qualità dei testi del catalogo, chiese a Bufalino, che ne era l'autore, se per caso non avesse un manoscritto nel cassetto. A Leonardo Sciascia, che lo intervistava alla vigilia della pubblicazione di Diceria dell'Untore, lo scrittore confida: «L'ho pensato e abbozzato verso il 50. L'ho scritto nel 71. Da allora una revisione ininterrotta, fino alle bozze di stampa. Mi è venuto dall'esperienza di malato in un sanatorio palermitano. Negli anni del dopoguerra, quando la tubercolosi uccideva e segnava, ancora come nell'Ottocento. Il sentimento della morte, la svalutazione della vita e della storia, la guarigione sentita come colpa e diserzione, il sanatorio come luogo di salvaguardia e di incantesimo. Ma la montagna incantata, è evidente, non ha giocato per nulla. Mi importava esorcizzare quell'esperienza, ma soprattutto mi urgeva coagulare eventi e persone intorno a un centro di parole che avevo dentro. Confesso che il primo capitolo che scrissi fu come un gioco serio, e consisteva nel trovare intrecci plausibili tra 50 parole scelte in anticipo per timbro, colore, carica espressiva. Qualcosa di meno maniacale delle scommesse di Roussel, essendo nel mio caso il legame tra le parole scelte non casualmente ritmico, né esoterico o cabalistico, ma insorgente da una parentela e coalizione espressiva e musicale, così come da un re, da un sol minore premeditato, nasce una sinfonia.
O quando tutte le notti, per pigrizia, per avarizia, ritornavo a sognare lo stesso sogno. Una strada color cenere, piatta, che scorre con andamento di fiume fra due muri più alti della statura di un uomo, poi si rompe, strapiomba sul vuoto. Qui, sporgendomi da una balconata di tufo, non trapela rumore o barlume, ma mi sorprende un ribrezzo di pozzo, e con esso l'estasi che solo un irrisorio pedaggio rimanga a separarmi. Da che? Non mi stancavo di domandarmelo, senza però che bastasse l'impazienza a svegliarmi, bensì in uno stato di sdoppiata vitalità, sempre più rattratto entro le materne mucose delle lenzuola, e non per questo meno slegato ed elastico, cominciavo a calarmi di grotta in grotta, avendo per appiglio nient'altro che viluppi di malerba e schegge, fino al fondo dell'imbuto, dove, fra macerie di latomia, confusamente crescevano alberi. Degli alberi non riuscivo a sognare che i nomi, ho imparato solo più tardi a incorporare nei nomi le forme. Ai piedi della scarpata, di fronte al viottolo che ne partiva, e pareva col suo rigo chiaro rassicurarmi così del repentaglio che m'ero lasciato alle spalle, come dell'orridezza nuova dell'aria, esitavo un momento in attesa che mi si calmasse nella gola il batticuore dell'avventura, e gli occhi prendessero confidenza con le visioni del sottobosco e la loro bambinesca mobilità. Caduto il vento, la cui mano m'aveva a più riprese come la mano di un complice trattenuto o sospinto nella discesa, il silenzio era pieno, i miei passi quelli di un'ombra. Non restava che procedere un poco, ed ecco, al posto di sempre, purgatorialmente seduti a ridosso l'uno dell'altro, uomini vestiti di impermeabili bianchi, e si scambiavano frantumi di suono, una poltiglia di sillabe balberi masticate in eterno da mascelle senili. M'avvicinavo allora con un turbamento che l'abitudine non rendeva minore. Essi levavano mestamente la fronte, tutti insieme accennavano un divieto, mi gridavano con spente orbite: «Vattene via!». Non mi riusciva di obbedire, ma in ginocchio, a qualche metro di distanza, torcendomi le dita dietro la schiena, aspettavo che uno si muovesse, il più smunto, il più vecchio, una serpaia di rughe fra due lembi di bavero, e semplicemente curvandosi a raccattare una pietra, rivelasse, dietro di sé sulla soglia di un sottosuolo finora invisibile, botola di suggeritore o fenditura flegrea, la dissepolta e rapida nuca di lei, Euridice, Sestarduini, o come diavolo si chiamava. «Fermati!» gridavo, «madre mia, ragazza, colomba!» mentre sentivo il tozzo polpastrello del sonno che mi suggellava le palpebre bruscamente detumefarsi, dissiparsi in bolla di schiuma, in vischioso collirio di luce. Soltanto in quell'istante, riaprendo gli occhi, capivo d'avere ancora una volta giocato a morire. d'avere ancora una volta dimenticato o sbagliato apposta la parola d'ordine che mi serviva. Era veramente divenuto un gioco alla rocca volere o disvolere morire in quell'estate del 46 nella camera 7 bis, dove ero giunto da molto lontano con un lobo di polmone sconciato dalla fame e dal freddo, dopo essermi trascinata dietro di stazione in stazione con le dita aggranchite sul ferro della maniglia, una cassetta militare minuscola bara ad abete per i miei 20 anni dai garretti recisi. Non avevo altro bagaglio, né vi era dentro granché, un pugno di ricordi secchi e una rivoltella scarica fra due libri e le lettere di una donna che ormai divorava la calce, fra Bismantova e il Kuzna, sotto un cespuglio di fiori che avevo sentito chiamare Aquilegie. A me meno frigide ghirlande erano promesse appena la franchigia fosse scaduta e mi fossi stancato di raccogliere in difesa come un quadrato di veterani i sentimenti superstiti che mi facevano vivo. Non mancava molto oramai, già erano scomparse l'incredulità e la vergogna dei primi tempi, quando ogni fibra è persuasa ancora d'essere immortale, si rifiuta di disimpararlo, ma sopravviveva il rancore, anche se sotto la specie di una loquace pietà di me stesso. Un re forestiero m'era venuto ad abitare sotto le costole, un innominabile minotauro a cui dovevo giorno per giorno in tributo una libbra della mia vita. E inutilmente il cuore, il quale possiede non meno che la vista un suo prezioso potere d'accomodo, s'affannava a ripetermi che ero stato io a sceglierlo quel male per pulire superbamente col mio sangue, il sangue che sporcava le cose, e guarire, immolandomi in cambio di tutti, il disordine del mondo. Non serviva, non serve mai, solo al fine di consolarsene, nobilitare un destino che ci è giocoforza patire, e quindi, benché della mia cristiana assunzione di colpa io mi vantassi volentieri in versi su un quaderno di carta da macero, non cessavo in una piega della mente di considerarmi un ostaggio provvisorio in mano al sinedrio, spiavo di soppiatto le risorse di scampo che mi restavano, alzavo le braccia solo per finta. Sarebbero presto venuti a darmi di lancia sotto il patibolo, fantaccini sudati, perché dovevano. Ma era bello, nel frattempo, consentire all'evidenza del giorno, all'ingiunzione d'esistere che intonavano a gara ogni mattina i 100.000 galli della Conca d'Oro con quelle loro fanfare. Ogni differimento del resto serviva a rendere sempre più cavillosa e tenera l'intimità con la prossima fine, tanto da farla rassomigliare un poco a una scherma d'amore. Gli stessi allettamenti, ripulse, astuzie d'occhi e fiacchezze di fanciulla, prima della decisiva capitolazione nel buio. Così non c'era giorno o notte alla rocca che la morte non malitasse accanto la sua versatile e ubiqua presenza, ch'io non ne intravedessi in una striscia di luce o in un mucchietto di polvere le imbellettate fattezze ora d'angela, ora di sgherra. Lei era la meridiana che disegnava sul soffitto delle mie insonnie le pantomime del desiderio, lei la tagliola che mi mordeva il calcagno, il mare di foglie che il sole tramuta in brulichio di marenghi, lei la buca d'obice, l'impace, le quattro mura di ventre dove nessuno mi cerca. In una condizione così teatrale, in bilico fra vanagloria e spavento, trascorsi una settimana dopo l'altra, senza imparare quasi né un luogo né una persona, non vedendo altro che una faccia, la stessa, davanti a me, come chi cammina in un corridoio e ha dietro un lume e in fondo c'è uno specchio. Fossi riuscito a resistere così sino alla fine e avessi evitato di colluttare, oltre che con la mia, con la dannazione e salvezza degli altri tutti, del dottore, del frate, della ragazza. Mariano Grifeo Cardona di Canicarao. Così, senza economizzare una sillaba, usava firmarsi il dottore, prolungando il primo nel successivo cognome, non tanto forse per diritto di nascita, bensì fedele a quel pregiudizio mediterraneo o quantomeno suo e mio, secondo cui l'interiezione e la pletora giungono alle parole e ai climi, alle mimiche e ai cibi, non solo opulenza, ma a credito, come in un abbigliamento magico, dove maschere e piume più ridondano, meglio si esaltano e si danno forza a vicenda. Nessuno di tanti titoli gli era poi utile a nulla per una furberia delle cose, essendo che a memoria d'uomo lo avevano sempre chiamato il Gran Magro, né vera portantino, suora o malato che scorgendone le lunghissime gambe sopravvenire per la corsia non sentisse il bisogno di propagare l'avvenimento con un bisbiglio, il Gran Magro, la cui musica sempre uguale doveva certo in tanti anni essere arrivata almeno una volta sino alla conca pelosa del suo orecchio. Che poi un'impresa gentilizia, un nido d'api col vocabolo Uberius al centro, pompeggiasse in cima al suo biglietto da visita, nessuno di noi smise mai di considerarlo un abuso, a dispetto delle commendatizie che si affannava a fornirgli la quercia dipinta dalle radici come murene, appesa in alto dietro il suo scrittoio. Singolare pianta davvero, non protetta da vetro ma da giustapposte lastre d'archivio preventivamente nettate con acqua tiepida dalle macule e magagne di qualche ignoto defunto, e si levava dal suolo con tale energia e abbondanza di chiome da far temere che presto sarebbe evasa dall'effratta cornice per espandere liberamente i suoi cartigli nell'aria, uno dei quali, in effetti, ove l'avessimo preso per buono, testimoniava dall'estremità d'una fronda che una goccia almeno di blu, spremuta da marchionali ispanici lombi, era scorsa fino a lui, lungo i secoli, per deporgli nelle vene un lampeggio d'antica grandigia, seppure ormai malinconica e torva, come sa dice a un uomo di libri. Bene, il falso vero nobiluomo Gran Magro era il solo fra i medici della Rocca all'infuori di quell'altro a cui toccava il turno di guardia, che restasse a dormire ogni notte con noi. Dalla moglie s'era diviso anni prima una siracusana di spaventosa bellezza sulla cui foto sputava, dicevano, tutte le mattine prima di lavarsi. Spesso, dopo cena, quando fummo diventati amici, me lo vedevo apparire al capezzale, senza camice, in piedi, chiuse sul pomo del bastone due mani di perfida esiguità. Alzavo gli occhi, ne investigavo da capo a fondo l'immagine, dalle spesse lenti verdacee ai borzacchini di capretto nero che gli coprivano quasi gli stinchi, un vero e proprio daguerrotipo d'epoca, Herr Virchow fra colleghi e studenti nel giubileo della prima lezione, Monsieur Charcot in posa sulla soglia della salpêtrière con le fedine spettinate dal vento. Mi chiedo tuttora cosa cercasse nella mia compagnia. Se gli servisse solo un ascoltatore acquiescente per le sue impiaggini d'ogni sera, oppure obbedisse alla professionale curiosità di censire da vicino i progressi del male dentro di me, le crepe neonate, i capisaldi persi, ripresi, ripersi. E tutto questo non su una di quelle gocciolanti pellicole che detestava, bensì attraverso più sottili spionaggi, una veemenza nella tosse che prima non c'era, una nota che la voce avesse improvvisamente fallito o riacciuffato a fatica sull'orlo, un'unghia spaccata, una roseola sul labbro, un lampo di febbre nell'iride, a meno che non venisse per bere. Bere gli piaceva, gli dava la parlantina. E dunque io mi levavo dal letto, cavavo dall'armadio di ferro una bottiglia di porto e la mia caraffa privata, lui, a scanso di contagi, il suo bicchiere da tasca, da una tasca della vestaglia, guardandomi di sbieco e scusandosi della precauzione con una sfacciataggine delle labbra. Uscivamo a bere sulla veranda, io anima, lui condottiero e arcidiavolo, fra sedie a sdraio nere di corpi distesi e sussurranti dinanzi alla pineta che non stormiva quasi e nascondeva la lama di mare laggiù.
Roberto Erlinska ha letto Diceria dell'Untore di Gesualdo Bufalino, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.